State ascoltando SBS Italian.
Secondo round di negoziati in Bielorussia, le delegazioni di Mosca e Kiev trovano l'accordo per l'apertura di corridoi umanitari. Intanto proseguono i bombardamenti nelle principali città ucraine, le truppe del Cremlino conquistano Kherson. Australia continua l'emergenza in Queensland, mentre il governo del New South Wales stanzia dei fondi per le popolazioni colpite dalle inondazioni. Sport, calcio, Serie A. Domani anticipo della 28esima giornata, l'Inter ospita la Salernitana. Di nuovo buongiorno da Dario Castaldo con la seconda edizione del giornale radio che apriamo anche in questo caso dalla guerra in Ucraina, mentre sul campo continuano i bombardamenti e le azioni militari. Infatti nelle ore scorse sono andati in scena a Brest i negoziati tra le delegazioni dei due paesi che si sono sedute al tavolo delle trattative in Bielorussia, raggiungendo un'intesa sulla creazione di corridoi umanitari con il cessate il fuoco temporaneo. Nei colloqui, ha detto il capo negoziatore russo Medinsky, sono stati raggiunti progressi significativi. Più cauto invece il consigliere del presidente ucraino Zelensky, Mikhailo Podolyak, secondo il quale i negoziati non hanno raggiunto risultati sperati, ma almeno hanno consentito agli ucraini di sollevare il problema dei civili da quello dell'approvvigionamento del cibo a quello delle medicine. Ascoltiamolo.
Parties have reached an understanding about joint provision of humanitarian corridors for evacuation of civilians, and also for the delivery of medicaments and food to the places where the most hostile fighting takes place, with the possibility, I underline with the possibility, to temporary ceasefire in the evacuation sector during the period of evacuation. It means we won't be everywhere. Potential ceasefire will only be observed at the places where the humanitarian corridors will be created during the evacuation.
Queste dunque le dichiarazioni rilasciate dal consigliere del presidente ucraino Zelensky, Mikhailo Podolyak, ai giornalisti dopo questo secondo round di negoziati che è andato in scena nella giornata appena trascorsa a Brest in Bielorussia e cui farà seguito un terzo round di negoziati. E mentre il presidente ucraino Zelensky ha lanciato un appello, l'ennesimo, all'Unione Europea dichiarando che se l'Ucraina cade la Russia si prenderà i paesi baltici e l'Europa orientale, il suo omologo russo Vladimir Putin ha parlato alla nazione esprimendo intanto vicinanza alle famiglie dei soldati morti, ma anche ribadendo che la guerra sta andando secondo i piani del Cremlino. Non tornerò mai indietro rispetto alla mia dichiarazione che Russia e Ucraina sono un unico popolo, ha detto Putin. I militari russi stanno combattendo per la pace, per non ritrovarsi alle porte un'anti-Russia creata dall'Occidente che ci minaccia anche con armi nucleari. Ascoltiamo in questo caso Putin.
24th of February, we began the special military operation in Ukraine in to protect our citizens in Donbas and to ensure security of our homeland. Russian soldiers and officers are acting like real heroes. Our military are fighting in a stoic way, fully understanding their duty.
Questo dunque è un estratto del messaggio alla nazione pronunciato nelle ore scorse dal presidente russo Vladimir Putin. Intanto anche nella giornata appena trascorsa è proseguita l'avanzata delle truppe del Cremlino che hanno conquistato Kherson, una città strategica di 300.000 abitanti sulla sponda occidentale del fiume Dnieper, vicina al delta sul Mar Nero, che consentirà alle truppe di Mosca di proseguire la loro offensiva nel settore meridionale in direzione di Odessa. Odessa, dove secondo l'intelligence statunitense il Cremlino è pronto a sferrare l'attacco. Intanto proseguono gli scontri nelle altre città, da Mariupol a Kharkiv alla capitale Kiev. Ed è sempre drammatica la situazione dei profughi che, secondo stime dell'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati, hanno superato quota 1 milione. In appena 7 giorni abbiamo assistito all'esodo di oltre 1 milione di profughi dall'Ucraina verso i paesi vicini, ha scritto su Twitter Filippo Grandi, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. Per gestire l'accoglienza, la Commissione europea ha intanto trovato un accordo per attivare la direttiva del 2001 per la protezione temporanea, uno strumento che consente di dare assistenza immediata a chi fugge dalla guerra, concedendo permessi di soggiorno, cure sanitarie e permessi di lavoro. Il Consiglio per gli affari interni di Bruxelles nelle ore scorse ha raggiunto un'intesa sull'applicazione della direttiva, in particolare proprio per chi fugge dalla guerra in Ucraina. La maggior parte dei profughi ha superato il confine con la Polonia, parliamo di 457.000 persone, tra questi anche alcuni cittadini nepalesi intercettati da SBS World News.
We didn't get any buses or trains. We walked for about 25 to 30 minutes. Then we got a taxi, bus, metro along the way and finally arrived at the border. Everyone says, it has been 5 days, 6 days, why haven't you guys crossed the border yet? What are you guys still doing there? Do you think this is a joke? This line is like this, 5 to 6 people surround us from the back, front left and right. It is very crowded, everyone has their own heavy luggage. And these people, their luggage look very defensive, like with stickers on them. It looks like making bombs and stuff like that.
E si parlerà di emergenza in Ucraina, compresa la situazione dei rifugiati, anche al vertice del Quad, del summit dei leader di Australia, Stati Uniti, Giappone e India, in programma oggi, un incontro virtuale al quale parteciperanno il presidente statunitense Joe Biden, il primo ministro giapponese Kishida e quello indiano Narendra Modi, oltre al primo ministro Scott Morrison, che parteciperà da remoto dalla residenza di Kirribilli House a Sydney, visto che si trova ancora in isolamento dopo la positività al Covid. Si tratta del primo summit di questo tipo dall'inizio della guerra in Ucraina e sul tavolo c'è anche la mancata condanna dell'invasione russa da parte del governo di Delhi. L'India è uno dei 35 paesi delle Nazioni Unite che non ha votato a favore della risoluzione di condanna nell'ambito della riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza dell'ONU. E allora veniamo proprio in Australia, dove restano ancora chiuse le scuole in Queensland e dove le autorità hanno rilanciato l'allerta alluvioni tra Brisbane e Bundaberg. Per quanto riguarda il meteo in New South Wales, la zona di Sydney è stata in parte risparmiata dalla forte perturbazione che aveva minacciato di provocare allagamenti e aveva portato le autorità ad annunciare lo stato di emergenza per oltre 130.000 abitazioni. Secondo il Bureau o Meteorology, l'allerta resta comunque elevata nella zona di Newcastle e della Hunter Valley, dove la conta delle vittime è ferma a quota 5. Intanto ha riaperto i battenti l'ospedale di Ballina, evacuato 2 giorni fa a causa dell'innalzamento del livello delle acque. La struttura è stata messa in sicurezza e può quindi tornare ad accogliere i pazienti. Il premier statale Dominic Perrottet ha dichiarato che 500.000 di persone in tutto il New South Wales sono comunque ancora a rischio evacuazione. Ascoltiamolo.
I want to thank everybody for following the instructions of our SES, because not only do they keep you safe, importantly they keep our volunteers safe who are on the front line ensuring that everybody is looked after during this difficult time.
Queste dunque le dichiarazioni del premier del New South Wales, Dominic Perrottet. Intanto il governo statale ha stanziato un pacchetto di aiuti da 434 milioni di dollari per andare incontro alle esigenze degli agricoltori e delle attività commerciali. Sul sito di Service New South Wales è già possibile fare domanda proprio per ricevere questi aiuti. Per il primo ministro Scott Morrison si tratta comunque della prima tranche di aiuti per le popolazioni colpite dalle inondazioni. Adesso ci spostiamo sull'altra costa, quella occidentale, dove ieri il Western Australia ha riaperto i confini e all'aeroporto di Perth sono atterrati 22 voli nazionali e 5 dall'estero, un momento particolarmente toccante soprattutto per le famiglie che hanno potuto ricongiungersi, come racconta questa abitante del Western Australia.
Having the borders open is a very significant thing for our family and we've had 2 years of hell, so I think all the release of that is coming out now, but it's a very, very big day for WA.
Diamo uno sguardo ai cambi. Questa mattina il dollaro australiano vale 66 centesimi di euro e viene scambiato a 73 centesimi di dollaro statunitense. Per quanto riguarda lo sport calcio, nel venerdì italiano è in programma l'anticipo della 28esima giornata della Serie A. A San Siro l'Inter riceve la Salernitana, poi domenica il match clou tra le due battistrada Napoli-Milan, in programma allo stadio Maradona. Parleremo più diffusamente di sport nel programma che segue questo notiziario, che concludiamo con le previsioni del tempo per oggi. Ad Adelaide cielo parzialmente coperto con una temperatura massima di 26 gradi, a Brisbane pioggia in mattinata con tendenza al miglioramento e una massima di 30 gradi, possibili piovasche anche a Cairns 36, nuvolosa a Canberra 27, cielo coperto anche a Darwin 33 gradi la massima, a Hobart giornata umida e nuvolosa con 26 gradi di massima, a Melbourne cielo coperto con possibili precipitazioni in serata e una massima di 30 gradi, sereno viceversa a Perth dove la massima sarà di 30 gradi, per finire piovasche a Sydney dove la temperatura massima sarà di 27 gradi.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di sei piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.